Buongiorno a tutti, siamo qui a Radio Cinema a parlare con l'amica Sonia Cincinelli, nonché collega del suo ultimo libro, I migranti nel cinema italiano, pubblicato da Edizioni K, che sta avendo anche un buon successo ed è stato anche ristampato, cosa abbastanza strana per un libro che parla di immigrazione, specie in Italia. Tu, Sonia, fai tutto questo con grande partecipazione al problema, ne scrivi in maniera viscerale, con coscienza sociale, con consapevolezza, con un'onestà intellettuale che a volte può apparire persino disarmante. Ma soprattutto questo tuo libro fa venire voglia di scoprire con maggiore attenzione una piccola fetta del nostro cinema che non a tutti è dato vedere, simbolo ulteriore di un razzismo serpeggiante anche nei confronti di forme culturali non incanalate nei cori generali. Nel tuo libro parli di film che sono stati realizzati con uno sforzo produttivo non indifferente. Quanto conta l'indipendenza in uno stato come quello italiano, che per il cinema dipende sempre più dai fondi statali?
Sì, buonasera a tutti. Sì, diciamo che l'indipendenza conta tantissimo in questo tipo di cinema, soprattutto quando vengono trattate queste tematiche. Ci sono due film esemplari nel mio libro che cito e di cui approfondisco appunto l'argomento, e sono appunto Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti, e Giorgio Diritti che comunque è salito alla ribalta ultimamente con il suo L'uomo che verrà, e Le fere di Lico di Vittorio Moroni. Devo dire che effettivamente questi due film sono esemplari, perché comunque sono un esempio importante ed interessante di produzione e di distribuzione indipendente. Per esempio, per quanto riguarda Il vento fa il suo giro, c'è stato proprio un metodo produttivo e distributivo molto particolare, in quanto ogni persona che ha partecipato alla realizzazione del film ha finanziato il film ed è praticamente possiede una parte del film, e con questo si è potuto fare comunque creare una pellicola che sicuramente a livello statale non sarebbe mai potuta, cioè non sarebbe mai stata finanziata.
I protagonisti di questo libro non sono tanto i film presi in esame, quanto i protagonisti che davanti alla macchina da presa prendono vita con le loro sofferenze, le loro migrazioni, non solo fisiche ma anche umane e sentimentali, le loro perdite, le loro frustrazioni. Ci vuoi dire qualcosa su questa cosa?
Ma i personaggi sono sicuramente personaggi legati estremamente alla realtà. Sicuramente stiamo parlando appunto di un cinema che si porta dietro questo grande apporto cinematografico che ha l'Italia per quanto riguarda il neorealismo, e quindi è sicuramente un peso ma anche un arricchimento, e devo dire che sicuramente sono film molto legati al realismo, quindi comunque sono legati, i personaggi sono legati al reale. Però ecco, devo dire che io preferirei vedere molti più film comunque fatti da registi diciamo comunque che vivono in Italia ma che abitano in Asia, in Africa, in altri paesi, chi si è dato la possibilità comunque di radiografare la realtà italiana, e io penso che questi personaggi potrebbero essere sicuramente più veritieri sotto questo punto di vista.
Alcuni dei registi da te citati, pensiamo a Soldini, a Mazzacurati, al Primo Placido, anche a Garrone, sono partiti da queste tematiche, da questi film tra virgolette underground, e sono poi diventati registi di fama internazionale, se vogliamo, però a volte omologandosi a tematiche e qualità estetiche della media età del cinema italiano.
Sì, diciamo che un caso eclatante, per esempio in questo momento, è sicuramente Silvio Soldini, che nel mio libro è stato trattato con un film estremamente coraggioso, sia per la tematica, perché comunque con Un'anima divisa in due del 93 lui parla proprio di un amore tra una Rom e un italiano, e devo dire che sicuramente parlare di Rom in una società come questa sicuramente non ti rende, nel 93, ma direi penso anche adesso, non ti rende sicuramente simpatico alle persone, soprattutto in questa Italia razzista. Quindi lui è sicuramente stato un regista coraggioso, però ecco che poi sostanzialmente ha avuto questa deriva abbastanza graduale fino ad arrivare ad oggi, una deriva diciamo un pochino più commerciale, trattando di un tema anche abbastanza, cioè non credo comunque che la precarietà si possa misurare con la crisi della coppia o cose del genere, quindi comunque effettivamente ci sono delle scelte che fanno dei registi, probabilmente anche per una questione, diciamo così, di mercato.
Ultimamente si moltiplicano i documentari sul tema dell'immigrazione. C'è differenza tra l'approccio della non fiction rispetto a quello dei film di finzione?
Sì, devo dire che sinceramente io sono un amante dei documentari sull'immigrazione, in quanto secondo me sono si pongono in maniera ancora più alternativa rispetto al cinema di finzione, e sicuramente anche in modo più coraggioso, e devo dire che sono attualmente la voce italiana di controinformazione più importante.
L'Italia è un popolo che proviene da una lunga migrazione, come possiamo ben vedere da Nuovo Mondo di Emanuele Crealese, di cui tu parli abbondantemente, a cui hai dedicato una sezione apposita nel tuo testo, nel quale ad esempio l'estetica risulta una questione fondamentale di questo film. Quali sono i rischi anche narrativi e stilistici maggiori in cui si incappano e cadono a volte alcuni film italiani sull'immigrazione, ma anche il cinema in generale italiano sull'immigrazione, che in generale molto spesso parlano di tematiche molto importanti, però sono abbastanza sciatti a livello di estetica?
Ma devo dire che tutto sommato ci sono film che comunque hanno sull'immigrazione che ho trattato che comunque provano anche il contrario, perché comunque non so, mi viene in mente De Seta con Lettere dal Sahara, che comunque De Seta è un regista che parla del reale ma sicuramente non rinuncia alla bellezza dell'immagine, piuttosto che non so, il primo Matteo Garrone con Terra di Mezzo, in cui sposa questo realismo con una certa oniricità, sì, un realismo abbastanza arcaico, un po' alla Pasolini, però con una certa oniricità che comunque crea una poetica, e comunque sia, diciamo che il regista riesce in questi casi, riesce sempre a trasportare la sua visione del mondo, la sua poetica. Certo, c'è chi lo fa meglio, c'è chi lo fa in modo più sicuramente più rude, con meno orpello, o comunque avendo meno attenzione sicuramente alla bellezza, alla cura dell'immagine. Però devo dire che comunque
riguarda sia il cinema italiano.
Certo, certo, sì, infatti sì, questo penso sia interessante, però ecco, devo dire che non è sempre così, anche soprattutto nell'ambito dell'immigrazione, che può sembrare comunque un argomento estremamente di impatto realista, però ecco, devo dire, ho notato che sicuramente ci sono poche commedie, ma prevalentemente drammi sull'immigrazione esistono in Italia. Io poi ho voluto inserire anche il film Nuovo Mondo di Emanuele Crealese, perché del 2007, perché ho voluto dare una visione, diciamo, di un film che comunque si va a codare a tutti gli altri film importanti sull'immigrazione italiana all'estero, come diciamo capostipite Pietro Germi il Cammino della Speranza, e comunque ecco Nuovo Mondo, perché comunque l'Italia noi siamo un paese di migranti, siamo un popolo di migranti, non ci dobbiamo dimenticare questo, e quindi penso che sia per me era fondamentale, diciamo, analizzare questo tipo di film che è Nuovo Mondo di Emanuele Crealese.
Il cinema è un mezzo essenziale per la diffusione di tematiche e storie, ma l'Italia si dimostra come al solito fanalino di coda in questo specifico tema, considerando forse perché è uno degli ultimi stati ad essere oggetto di un'immigrazione massiccia sia da est che da sud. Pensiamo invece al cinema inglese, francese, che sono veramente da sempre tratta di questi temi.
Sì, io penso che sia sostanzialmente un problema proprio delle leggi repressive che sono in Italia a livello di immigrazione, quindi dalla Turco-Napolitano alla Bossi-Fini, che comunque relegano, basate appunto sulla repressione, sul vedere il migrante come un problema, e comunque relegano questi tipi di registi, questi tipi di storie sicuramente in secondo piano e a un mercato di nicchia.
Qualche approfondimento sulle leggi contemporanee magari?
Sì, la legge attuale sicuramente c'è stato un excursus dalla Turco-Napolitano del 98 fino ad oggi, fino alla Bossi-Fini, che sicuramente è una legge repressiva, perché comunque non dà l'opportunità al migrante di di potersi, cioè non dà accoglienza e non dà l'opportunità al migrante di potersi creare una vita, perché comunque è basata sul discorso del permesso di soggiorno tramite contratto di lavoro, e questo è sicuramente un'arma molto affilata, perché fa sì che il migrante non abbia né il tempo, perché i tempi sono veramente, diciamo, 6 mesi sono veramente pochissimi per una persona per potersi poter trovare un lavoro, potersi ambientare, eccetera, ma anche diciamo tutto quello che sta intorno, il fatto che comunque addirittura ci sono delle pene per chi affitta case a migranti non in regola, quindi ecco tutto un circolo, una sorta di poi anche addirittura quelli che prima erano chiamati i CPT, centri di permanenza temporanea, che sono delle vere e proprie galere. Io ho avuto l'opportunità di parlare con persone che hanno vissuto questo incubo, mi sono state raccontate delle cose degne, penso, di campo nazista, quindi dagli idranti che per disperdere le persone a persone che venivano completamente avvolte dallo scotch o cose del genere, insomma, inquietanti. Quindi devo dire che adesso questi luoghi si chiamano CIE, e addirittura alcuni di un altro tipo di accoglienza sono i CARA, e comunque ecco sono veramente, penso, delle prigioni.
Che differenza c'è tra i film dei primi anni 2000 e quelli di oggi? Com'è cambiato l'approccio narrativo, eccetera?
Sì, questa è una domanda che mi fanno spesso. A livello tecnologico, devo dire, a parte insomma la differenza tra l'analogico e il digitale, non ci sono stati grandi cambiamenti a livello di linguaggio, insomma non ci sono di film proprio sperimentali, quindi ecco, devo dire più o meno il linguaggio rimane sempre quello. Beh, sicuramente forse c'è più una consapevolezza di come trattare il tema. Ormai ci sono tantissimi libri e il tema viene trattato tantissimo, il tema dell'immigrazione. Quindi probabilmente, anche se molti di questi film sono realizzati da italiani che magari non possono rendersi conto fino in fondo di quello che vivono i migranti, però devo dire comunque c'è attualmente una consapevolezza diversa nel trattare questo tipo di tematica.
Adesso, per concludere, voglio chiederti una cosa strettamente personale, che poi si riaggancia tantissimo a quello di cui abbiamo parlato finora. Secondo te, quanto serpeggia il razzismo latente che paradossalmente si penetra nel politicamente corretto?
E dunque, sì, questa è una tematica abbastanza interessante, perché comunque, allora, devo dire che questi tipi di film, nel momento in cui sono indipendenti, sicuramente il cineasta, che di solito comunque parliamo tutti cineasti che vogliono sicuramente non razzisti, ma vogliono dare una visione diversa del mondo, però mi rendo conto che nei film indipendenti c'è più si nota la libertà, cioè il cineasta ha libertà di poter esprimere veramente il suo mondo, ma per quanto riguarda film finanziati dallo Stato, e dico solo questo, vedere anche il cambiamento da Saimir di Francesco Munzi a Il resto della notte, che è stato finanziato dallo Stato, c'è un cambiamento sostanziale, in quanto probabilmente vengono comunque messi dei paletti a livello di contenuti, e quindi comunque sì, può essere che succede che delle volte serpeggi una sorta di quasi di ombra, non direi proprio razzista, però insomma si avvicina comunque a livello di immagine il migrante alla delinquenza, questo succede.
Progetti futuri, mi parlavi di un libro su Ida Lupino.
Sì, sto lavorando, a parte anche alla nuova edizione dei Migranti del Cinema Italiano, in quanto sono usciti tantissimi altri film, e poi a questo libro su Ida Lupino, la cineasta americana di origine italiana, nata in Inghilterra degli anni 40, che è una figura estremamente interessante, dimenticata abbastanza, anche se comunque viene citata nella storia del cinema, però come sappiamo appunto le donne sono abbastanza relegate in secondo piano, le donne registe in particolare. Devo dire che è stata una donna veramente che è riuscita furbescamente, devo dire, a trattare dei temi grazie a finanziamenti che venivano dati dal potere, però lei riuscita comunque in maniera molto sottile a trasmettere delle tematiche estremamente delicate, importanti, e addirittura a fare anche dei film femministi, se vogliamo dire.
Sonia, grazie tante e alla prossima. Grazie.